Questa puntata esce 2 giorni dopo la Giornata Internazionale della Donna, troppo spesso chiamata Festa della Donna, 8 marzo. Ricordo anch'io quando da ragazzina tornavo da scuola tutta contenta con le mimose che mi avevano regalato i miei compagni. Era un giorno speciale, la Festa della Donna. Mi piaceva ingenuamente la celebrazione della mia piccola donnità. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Ci vollero molti anni prima che scoprissi che quella che io chiamavo Festa della Donna è in realtà la Giornata Internazionale della Donna. E che non è un giorno di mera festa, ma una giornata in cui si dovrebbe riflettere su dove siamo oggi nel percorso di emancipazione femminile all'interno della nostra società. Un giorno che dovrebbe invitare a pensare alle iniquità che ancora oggi toccano le donne, che rappresentano, ricordiamolo, all'incirca la metà della popolazione mondiale e sono di conseguenza il più popoloso gruppo di persone sistematicamente discriminate ancora oggi. Abbiamo fatto passi in avanti, ma ogni conquista nel percorso verso l'equità di genere non va data per acquisita. Le leggi si possono cambiare, la libertà limitare, l'emancipazione tornare indietro. Dobbiamo quindi rimanere sempre attente, vigilare sui nostri diritti. Il 16 dicembre 1977, con la risoluzione 32/142, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite propose a ogni paese di celebrare la Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale l'8 marzo, che era già la data delle celebrazioni in molti paesi, per esempio in Italia. Proprio in Italia, la Giornata Internazionale della Donna si è festeggiata la prima volta nel 1922 come Giornata dell'Operaia per iniziativa del Partito Comunista d'Italia, che nella prima volta la celebrò il 12 marzo, prima domenica successiva all'8 marzo, giornata rilevante perché quel giorno, nel 1917, si era svolta una grande manifestazione a San Pietroburgo guidata dalle donne per rivendicare la fine della guerra. Come scrive Wikipedia, la fiacca reazione dei cosacchi inviati a reprimere la protesta incoraggiò successive manifestazioni che portarono al crollo dello zarismo ormai completamente screditato e privo anche dell'appoggio delle forze armate, così che l'8 marzo 1917 è rimasto nella storia a indicare l'inizio della rivoluzione russa di febbraio. Con la fine della guerra, l'8 marzo 1946 fu celebrato su tutto il territorio nazionale e vide la prima comparsa del suo simbolo, la mimosa, fiore scelto, perché facilmente reperibile ovunque e che normalmente fioriva anche spontaneo, già prima di quella data, in molte località al centro e al sud dell'Italia. Erano stati considerati altri fiori, ma poi scartati, come il garofano, che era però già legato al 1° maggio, o anemoni e orchidee, ma questi erano troppo costosi. Ed allora ogni anno, l'8 marzo, oltre a essere la festa delle mimose, che per me però rimangono più belle quando sono sui rami dell'albero, dovrebbe essere anche un giorno di riflessione sull'attuale condizione femminile nel mondo, tutt'altro che priva di problematicità. A proposito di para-ricostruzioni, para-etimologie, para-origini, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la data dell'8 marzo inizia a essere associata alla morte di centinaia di operaie, che sarebbe avvenuta in quel giorno nell'anno 1908, nel rogo di una fabbrica di camicie Cotton o Cottons di New York, che però non è mai esistita. Questo evento immaginario è forse ispirato a tragedie realmente avvenute in quella città, per esempio il 25 marzo 1911 nella fabbrica Triangle. In questo incendio morirono 146 lavoratori, di cui 123 donne e 23 uomini, ed erano quasi tutte giovani immigrate di origine italiana ed ebraica. Quindi l'evento aveva avuto particolare rilievo, sia perché le conseguenze giudiziarie per i responsabili della fabbrica furono estremamente lievi, sia perché l'incidente diede origine a molte lotte sindacali per la riforma delle norme sulla sicurezza e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma nonostante tante confutazioni, questa ricostruzione, cioè quella della fabbrica Cotton, rispetto alle vere origini della Giornata Internazionale della Donna, sopravvive nell'immaginario comune, pur non corrispondendo a realtà. Lo spunto della giornata mi spinge però a parlare di un altro tema, decisamente femminile, direi. E per far questo voglio partire da un piccolo aneddoto personale. Qualche giorno fa, in uno dei miei consueti e interminabili viaggi in treno, mi sono trovata nella necessità di cambiarmi l'assorbente. Io sono una donna piuttosto ingombrante e nel cubicolo della toilette dell'alta velocità mi trovo sempre abbastanza a disagio nell'espletare in generale le operazioni che si fanno lì dentro, ma soprattutto quelle di sostituzione dell'assorbente. Ci metto quindi un po'. Quando sono uscita c'era un signore molto distinto, azzimato direi, ad aspettare, che ha manifestato tutto il suo disappunto per la mia supposta esagerata permanenza in bagno. Gli ho risposto squadrandolo che probabilmente non gli era mai capitato di cambiarsi un assorbente interno in treno. Chissà come mai è arrossito. Sono partita da questo piccolo racconto per parlare, anche grazie a una mail arrivatami alla casella di posta del podcast, amareparole@ilpost.it, di una questione che tocca molte donne, o più in generale le persone che mestruano, siano esse donne cisgender, uomini transgender o persone non binarie, tra il menarca e la menopausa. La quantità di soldi che queste persone spendono per la gestione del proprio ciclo mestruale. E l'ispirazione a parlarne nasce dal fatto che, come ho già accennato in puntate passate di Amare Parole, l'attuale governo avrebbe deciso di rialzare l'IVA sui prodotti per l'igiene mestruale dal 5 al 10%. C'è stato chi ha commentato questa misura dicendo che si tratta di una differenza risibile per le singole persone. Ma da una parte c'è una questione economica, dall'altra una di principio. Com'è possibile che assorbenti e tamponi siano considerati beni non essenziali in Italia, quando sono prodotti indispensabili per il benessere della donna durante i giorni delle mestruazioni? Le donne normalmente non è che scelgano di mestruare. È una cosa fisiologica che le accompagna per una discreta parte della loro vita, con tutte le eccezioni del caso. E per quanto esistano i movimenti per il free bleeding, il sanguinamento libero, quindi non trattenuto da un assorbente o da un tampone, oppure ci sia la possibilità di usare assorbenti rilavabili o coppette mestruali, la maggior parte delle donne continua a usare massicciamente assorbenti esterni e interni, usa e getta. In generale si fa fatica a parlare pubblicamente e non di questo argomento. Un tabù sociale fortissimo tocca ancora oggi le mestruazioni, che vengono spesso chiamate in maniera imprecisa ciclo, perché per la precisione è tutta la sequenza che porta poi alle mestruazioni a chiamarsi complessivamente ciclo mestruale. Quindi in qualsiasi momento del mese, finché si sanguina tutti i mesi, si ha il ciclo. E piuttosto che nominarle con il loro nome, si preferiscono eufemismi come le mie cose, le rosse, il marchese, quei giorni, sono indisposta. Molti anni fa, avrò avuto 15-16 anni, ero in Ungheria con le mie cugine, più o meno coetanee. Una in particolare mi disse che non poteva fare il bagno in piscina perché stava festeggiando. Mi ci volle un discreto sforzo per capire che è l'eufemismo magiaro per eccellenza per indicare le mestruazioni. Sto festeggiando. Cosa? Forse una gravidanza indesiderata scampata. Il tabù sulle mestruazioni è talmente forte che girano ancora oggi molte credenze rispetto a quello che una donna non deve fare durante quei giorni. Curare le piante perché avvizzirebbero. Impastare lievitati perché non crescerebbero. Non sono rare le culture e ancor più le religioni nelle quali una donna mestruante viene considerata impura e quindi deve astenersi dai rapporti sessuali, o addirittura non deve essere nemmeno sfiorata. Ad esempio, nell'ebraismo, le mestruazioni rendono una donna niddah, letteralmente separata, rimossa. Lo stato dura circa 5 giorni o fino a quando il flusso non è finito. Dopodiché si contano altri 7 giorni puliti, ma prima di potersi congiungere con il marito, la donna deve rimuovere lo stato di niddah immergendosi nell'acqua di un bagno rituale purificatorio della notte successiva alla settimana pulita. Nei 12 giorni di niddah è proibito qualsiasi contatto intimo tra i coniugi. Ma al di là di religioni, di usanze, di tradizioni, noi donne non siamo da meno. Molte si vergognano a parlare delle loro mestruazioni e si sentono a disagio, ad esempio, nello stare in intimità con il o la partner, o il partner, anche se di fatto il vero problema sta casomai nel fatto che il sesso richiede un minimo di attenzione in più, se non si vuole macchiare tutto. Ma non ci sono veri motivi ostativi al sesso durante le mestruazioni, tranne ovviamente il fatto di averne o meno voglia. E la tabuizzazione porta anche a episodi di inutile sofferenza. Le mestruazioni di per sé non dovrebbero essere particolarmente dolorose, ma molte donne si imbarazzano a parlare del loro dolore e così molti problemi medici, come ad esempio l'endometriosi o la presenza di cisti ovariche, rimangono a lungo senza una diagnosi. Il tutto viene derubricato come donne che si lamentano fin troppo di una cosa che dovrebbe essere fisiologica. Visto dunque l'alone di mistero che ancora circonda il ciclo mestruale, non deve stupirci che se ne parli poco e che il concetto di period poverty, povertà mestruale, sia così poco noto. Leggo dalla pagina della UNFPA, Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, secondo la quale mestruare con dignità è un diritto umano, che la povertà mestruale descrive le difficoltà che molte donne e ragazze a basso reddito affrontano mentre cercano di permettersi i prodotti mestruali. Il termine si riferisce anche alla crescente vulnerabilità economica che le donne e le ragazze devono affrontare a causa dell'onere finanziario rappresentato dalle forniture mestruali. Queste includono non solo assorbenti e tamponi, ma anche costi correlati come antidolorifici e biancheria intima. Secondo recenti stime, più o meno 500 milioni di donne al mondo sperimentano la period poverty, cioè la povertà mestruale. La povertà mestruale non colpisce solo le donne e le ragazze nei paesi in via di sviluppo, colpisce anche le donne nei paesi ricchi e industrializzati. La difficoltà di reperire prodotti mestruali può indurre le ragazze e le giovani donne, soprattutto, a restare a casa da scuola e dal lavoro, con conseguenze durature sulla loro istruzione e sulle opportunità economiche. Tutto questo può anche esacerbare le vulnerabilità esistenti, spingendo le donne e le ragazze a meccanismi di reazione pericolosi. Studi condotti in Kenya, ad esempio, dimostrano che alcune studentesse hanno addirittura praticato del sesso in cambio di denaro per pagarsi i prodotti per l'igiene mestruale. La povertà mestruale non è solo una questione economica, ma anche sociale e politica. Diverse persone chiedono, in giro per il mondo, che i prodotti per il ciclo mestruale siano esenti da tassazione. Tali sforzi in India, per esempio, hanno portato all'eliminazione delle tasse sugli assorbenti e sui tamponi mestruali. In un articolo di N26 leggo alcuni dati riguardo alla povertà mestruale in Europa. Secondo alcune stime del 2021, condivise in seno al Parlamento europeo, le donne spenderebbero circa 675 euro ogni anno o 27.000 euro nel corso della loro vita solo per i prodotti per l'igiene mestruale. Sebbene i dati sulla povertà mestruale in tutto il continente siano molto frammentati, si stima che una persona su 10 con mestruazioni soffra o soffrirà di povertà mestruale. La Scozia è diventata il primo paese in Europa a rendere i prodotti per il ciclo disponibili gratuitamente a chiunque ne abbia bisogno, mentre paesi come Francia e Belgio hanno adottato misure significative per riconoscere e affrontare la povertà mestruale anche nelle loro popolazioni. Nel 2018 il governo belga ha abbassato l'IVA sui prodotti mestruali dal 21 al 5%. Nel 2020 il governo francese ha stanziato 1 milione di euro per le scuole per combattere appunto la period poverty tra gli studenti e le studentesse, o meglio, studenti. L'Istituto francese per l'opinione pubblica, o IFOP, ha rilevato nel 2019 che circa 1,7 milioni di donne soffrono di period poverty in Francia. In Spagna, uno studio sull'equità e la salute mestruale ha fatto luce su alcune questioni che riguardano appunto in quel paese le persone mestruate. Per esempio, il 22% delle partecipanti ha affermato di non essersi potuta permettere determinati prodotti mestruali a un certo punto della loro vita e il 39% ha cercato alternative meno costose ai soliti prodotti che acquistava. Il 79% inoltre ha affermato di aver usato prodotti mestruali più a lungo di quanto raccomandato, semplicemente perché non avevano accesso a uno spazio dove poter cambiare il prodotto usato con uno nuovo. Ed è per tutti questi motivi che, nonostante io sia sempre piuttosto scettica rispetto all'impatto che possono avere le petizioni, e per questo scusatemi ma sono un po' pessimista di natura, ho sottoscritto quella lanciata a dicembre 2023 da Onde Rosa su change.org dal titolo Stop Tampon Tax e rilanciata recentemente anche da Coop. indirizzata a Orazio Schillaci, ministro della Salute, a Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, e a Eugenia Roccella, ministra per le pari opportunità e per la famiglia, per fermare il riaumento dell'IVA dal 5 al 10% e anzi chiedere che tale IVA venga, se possibile, ulteriormente ridotta, se non cancellata del tutto. Chiunque avesse interesse per la petizione la si trova tra i rimandi bibliografici di questa puntata, che dovrebbero essere leggibili sulle varie piattaforme, ma anche direttamente su change.org cercando Stop Tampon Tax. E invito le persone che mi seguono a sottoscriverla, perché mi sembra un gesto di grande civiltà. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.